sarebbero in corso pesanti bombardamenti, almeno 28 i morti nelle ultime 24 ore. Israele annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla lungo il confine tra i due paesi. Nessun atto di aggressione resterà impunito. L'Iran minaccia ritorsioni dopo gli attacchi americani della notte scorsa. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione. Le trattative intanto proseguono con difficoltà. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. 3 operai di 30, 31 e 47 anni schiacciati da una pressa e da un muletto a Lucca, Reggio Emilia e Catania. Sono 439 i morti da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Flottiglia resta ancora incerta la sorte dei 10 attivisti sequestrati dalle milizie del generale Haftar. In corso il rimpatrio degli altri 200 del convoglio di terra. La procura di Roma al lavoro, a breve i primi indagati per l'arrembaggio delle barche e la detenzione in Israele. Potrebbe esserci anche il nome del ministro Ben-Gvir. Meno Europa, meno regole sull'ambiente e più nucleare. All'assemblea di Confindustria la convergenza tra Meloni e Orsini. Una classe imprenditoriale politica vuota di idee che ripropone la solita ricetta. Libertà di impresa, ma con i sussidi dello Stato. Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove lo sentivate, sono in corso pesanti raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Una decina solo oggi nella valle della Bekaa, nell'est del paese, mentre gran parte dei bombardamenti si concentrano nel sud. Attacchi che arrivano dopo che ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che i raid saranno sempre più intensi. Sulla situazione in Libano ascoltiamo Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AFSI da Beirut.
Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso esiste questa famosa linea blu che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra, tutta questa zona del sud del Libano, piena al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano fra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune area, che tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria o dal suolo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
Tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa, però, Washington ha bombardato a sorpresa un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane e ora Teheran minaccia ritorsioni. Come interpretare questi raid? Michele Migone.
Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
Anche oggi sono tre i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in tre diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Domani FIM, FIOM e WILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e due figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni, non se ne conosce ancora il nome, lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Calabria. Dunque 9 morti in 2 giorni, è stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime e ricostruisce le storie, ieri erano infatti state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Oggi è il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria, nella relazione del Presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della Presidente del Consiglio Meloni sono tanti i punti di convergenza. A partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato le rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, cioè la tassa sulle emissioni inquinanti che finanzia il passaggio alle rinnovabili. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio, Massimo Alberti.
All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Stati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo a praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
Il giorno dopo le amministrative, a tenere il banco nei commenti è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste civiche, 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il PD, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno. Ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale nei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna era oggi ospite a Tutto Scorre.
Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra, inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008, 2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Elly Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
Oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi del governo spagnolo legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Il servizio.
Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché da quando Sanchez è stato rieletto la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti italiani della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I 2 facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono 7 italiani, atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. Dopo 17 anni l'orologio del Duomo dell'Aquila è tornato a segnare il tempo. Le lancette erano ferme al terremoto del 6 aprile 2009, oggi i lavori nella piazza sono quasi finiti, proprio nell'anno in cui la città è stata nominata capitale italiana della cultura. Il servizio di Matteo Lefons.
L'orologio era diventato il simbolo di una città rimasta al giorno del sisma che provocò 309 vittime e circa 65.000 sfollati. Da allora L'Aquila è rimasta bloccata tra le rovine e i cantieri necessari per restaurare le rovine. Luca Dioletta, titolare del Caffè Duomo.
Sicuramente è un'emozione forte perché è il simbolo un po' della città e della nostra piazza, quindi vederle finalmente la facciata quasi libera. Io sono proprio qui sotto che ho l'attività a fianco proprio al Duomo, quindi vediamo in diretta l'avanzamento dei lavori, è un'emozione forte.
Il bar di Dioletta esiste dal 1985, ma dopo il sisma ha riaperto solo nel 2016. Dal terremoto alla riapertura sono passati 7 anni di attese, di ricostruzioni, poi altri 10 anni prima di vedere la piazza completamente rinnovata. Tra poco se ne andranno anche gli ultimi cantieri, quelli della facciata del Duomo. Così, dopo quasi 2 decenni in cui l'orologio segnava sempre la stessa ora, da oggi L'Aquila può tornare a vivere un tempo migliore.
Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Diana Santini, Massimo Alberti, Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.